Benvenuti a Geografie Sommerse, un viaggio fra luoghi invisibili e comunità dimenticate, territori ai margini del mondo raccontati da chi li ha studiati, attraversati e vissuti. Porteremo in onda le voci di chi di solito voce non ne ha, intrecciandole con i suoni che abitano queste geografie nascoste. Oggi in studio c'è Paola Schierano, antropologa e docente di antropologia e di culture e società del Pacifico all'Università Bicocca di Milano, e con lei approdiamo nell'arcipelago delle Comore, in particolare a Mayotte, remoto avamposto dell'Europa al largo del Madagascar. Benvenuta Paola.
Grazie Disma, grazie per l'invito.
Grazie a te. Allora, le Mayotte, così sulla carta uno dice al largo del Madagascar, luogo che fa parte dell'Europa, poi tu racconterai perché, posto da sogno, posto dove trasferirsi subito per spendere i pochi anni che ci restano da, per me, pochi anni che a me restano da vivere, visto ormai 50 anni quasi superati. E invece no, invece non è così. Che posto è Mayotte? Tu ci sei stato, ovviamente è una delle tue aree di studio come antropologa. Inizia a raccontarci, inquadraci quest'isola.
Allora sì, intanto grazie per questa opportunità di parlare di un territorio, di una popolazione a cui tengo particolarmente. Io ho condotto una ricerca sul campo tra il 2018 e la fine del 2019, è stata una ricerca sul campo multisituata, nel senso che mi sono soprattutto interessata dei maoresi che non vivono tanto a Mayotte, ma che hanno deciso di lasciare per tutta una serie di motivi quest'isola e si sono trasferiti su un'altra isola sempre dell'Oceano Indiano, sempre francese, che si chiama La Réunion. Sinteticamente la mia ricerca andava un po' a cercare quelli che erano i motivi della forte intolleranza, della forte stigmatizzazione di cui soffrono i maoresi sull'isola, come dire, sorella, sull'altra isola francese dell'Oceano Indiano. Per farlo ovviamente mi sono dovuta interessare innanzitutto a capire chi sono i maoresi, non tanto alla Réunion, ma sulla loro isola di origine, quali sono appunto i motivi per cui preferiscono trasferirsi alla Réunion. Questo già ci dice qualcosa, nel senso che Mayotte non è quell'isola che risponde un po' al
non è un paradiso.
Non è proprio un paradiso
dove andare a svernare
tropicale.
Durante la pensione, no?
No, è purtroppo un'isola che proprio in virtù della sua storia coloniale a parte, d'eccezione, nel senso che non risponde a quei meccanismi, a quei modelli postcoloniali a cui siamo abituati, guardando appunto altri paesi che hanno avuto una storia di colonialismo e poi
di decolonizzazione.
Il caso di Mayotte,
anche se in alcuni casi non è ancora finita purtroppo,
esatto,
la decolonizzazione.
Il problema in questo caso è proprio il fatto di trovarsi ancora incapsulata in dinamiche postcoloniali non risolte, che vedono Mayotte al centro di un contenzioso internazionale sulla sovranità dell'isola che contrappone due potenze, o almeno una grande potenza e uno Stato divenuto indipendente negli anni 70, che sono appunto le Comore.
È un arcipelago composto da quante isole principali, diciamo?
Allora, geograficamente le Comore sono appunto un arcipelago composto da quattro isole. Politicamente una di queste isole, appunto Mayotte, non fa parte di questo Stato che si chiama Unione delle Comore.
Ok. Perché fa parte della Francia?
Perché fa parte della Francia. Questo perché appunto la popolazione maorese negli anni appunto della decolonizzazione ha preferito mantenere il suo legame, anzi chiedere la piena integrazione alla Francia. Devo fare una piccola premessa per far capire un po' meglio chi non conosce tanto le questioni d'oltremare. Parliamo appunto di oggi Mayotte è un dipartimento d'oltremare francese. Prima di diventare dipartimento, e lo è diventato pochi anni fa, nel 2011, a differenza di quelle vecchie colonie, così vengono chiamate, vecchie colonie francesi, che sono Guadalupe, Martinica, la Guyana francese e la Réunion, che sono invece diventati dipartimenti con il crollo degli imperialismi nel 1946. Quindi nel 1946 questi territori, le vecchie colonie, hanno dismesso, come si dice, i loro panni coloniali per diventare dei pieni cittadini francesi con tutti i loro diritti.
E le Mayotte ci sono arrivate, anzi Mayotte ci è arrivata 60 anni dopo.
Mayotte ci è arrivata con un ritardo importante, questo non perché nel 1946 a Mayotte già non si discuteva di dipartimentalizzazione, anzi in quegli anni lì i deputati, diciamo, c'era una camera che faceva capo al territorio delle Comore, quindi diciamo che l'inghippo postcoloniale nasce un po' lì, nasce con questa ingerenza da parte della Francia, che in qualche modo obbliga le popolazioni di questo arcipelago a unirsi in una appunto in un'unità in qualche modo politica, che non c'era mai stata fino a quel
momento. Ah, non erano preesistenti queste...
l'arcipelago delle Comore
erano nemici mortali.
Storicamente è noto come l'arcipelago dei sultani battaglieri. Quindi...
Ah, ok, perfetto, hanno messo insieme.
Quindi storicamente è proprio un territorio dove non soltanto i diversi sultanati delle varie isole si facevano la guerra tra loro per appunto conquistare lotte intestine,
insomma,
ma appunto c'erano anche delle lotte che riguardavano i cosiddetti pirati Sakalava che arrivavano dal Madagascar, quindi anche loro andavano a depredare puntualmente, soprattutto Mayotte. Perché soprattutto Mayotte? Perché a differenza delle altre tre isole delle Comore, è, come dire, definita storicamente il granaio delle Comore, il giardino, il campo di raccolta, proprio perché, a differenza delle altre isole, ha dal punto di vista idrologico, geografico, insomma, ha tutta una serie di caratteristiche che permettono una certa fecondità della terra e quindi la presenza di fiumi, di acqua dolce sul territorio, e quindi insomma un territorio che
ambito,
è,
insomma,
da quel punto di vista un paradiso, così lo dipingono infatti i mauresi più anziani quando pensano alla Mayotte d'antan. Questo paradiso appunto è stato spoliato, espropriato in più occasioni e in particolar modo queste guerre intestine hanno creato delle fratture, hanno alimentato delle fratture ancora più forti di quelle che già c'erano, e il creare un territorio come appunto il territorio delle Comore ha fatto sì che Mayotte perdesse progressivamente la centralità che invece ha sempre avuto nel territorio. Mayotte è l'unica isola delle Comore che è diventata subito colonia. Nel 1843 è stata 41 è stata, diciamo, conquistata, anche se non è il termine giusto, è stata ceduta dal sultano malgascio, che era il proprietario all'epoca di Mayotte, proprio perché in qualche modo l'aveva conquistata, ed essendoci tutta una serie di lotte intestine appunto tra sultanati, ma anche le lotte tra le potenze coloniali che si avvicinavano a quei territori verso la metà del 1800, proprio per cosa? Per conquistare Madagascar. Il Madagascar era
più ambito, le Mayotte erano una testa di ponte per...
Bravissimo, esatto. Mayotte serviva proprio come punto intanto per... recuperare uno spazio che la Francia aveva perso con la perdita di Mauritius e quindi praticamente l'isola di La Réunion rimaneva l'unico avamposto francese nell'Oceano Indiano in un momento in cui il colonialismo riprendeva
sostanza.
Quindi mi sono persa.
No, e quindi oggi Mayotte è figlia di tutta questa lunghissima storia di colonizzazione e di decolonizzazione mai avvenuta, perché di fatto è diventata molto tardi rispetto ad altri parte del territorio
d'oltremare. Lo è diventata molto tardi perché proprio perché nel momento in cui la Francia è riuscita ad arrivare al Madagascar, quindi diciamo già negli anni 50 dell'Ottocento più o meno, l'interesse su Mayotte è caduto. Mayotte è diventata una di quelle île oubliées, le isole dimenticate, cioè che servivano, come dicevi tu, da testa di ponte per entrare in quel territorio, dopodiché non ci serviva.
Una geografia sommersa totale, nascosta, invisibile.
Esatto, e quindi questa, questo abbandono, in qualche modo, è perdurato nel tempo, perché la Francia diceva lasciamo le Comore che si risolvano questo problema un po' tra di loro.
Certo.
Le Comore hanno, quindi, in un primo momento Mayotte colonia dell'arcipelago, il resto delle isole sono diventate protettorati della Francia 50 anni dopo. Mm-hmm. Quindi, come dire, c'è una retorica della, come dire, figlia privilegiata delle Comore su Mayotte, che è una retorica che è stata molto usata negli anni della battaglia, della lunga battaglia dipartimentale che hanno condotto i deputati maoresi, ma con il sostegno di gran parte della popolazione, proprio per conservare questo legame privilegiato con la Francia. La Francia però è rimasta un po' sorda a questi appelli, è rimasta sorda appunto per diversi decenni, e nel momento in cui nel 1975 le Comore dichiarano l'indipendenza unilaterale dalla Francia, la popolazione maorese in qualche modo
si distacca,
si distacca, dice noi sono circa già 30-40 anni che domandiamo la piena integrazione alla Francia, questo indipendentismo comoriano ci spaventa perché abbiamo paura di tornare a essere come siamo stati per diversi secoli, il campo di raccolta dei comoriani, e quindi hanno cominciato una lunga, lunghissima e violenta anche battaglia per Mayotte francese.
35 anni dopo hanno ottenuto questo risultato che ha portato, immagino, a un florilegio di felicità, di benessere, no?
Sì, la battaglia è stata, diciamo, la battaglia per la dipartimentalizzazione finalmente è stata vinta nel 2011, però, come dire, sono rimasti un po' tutti i problemi per cui i maoresi lottavano, certo, per diventare francesi. I problemi quali sono? Il territorio soffre appunto di un ritardo cronico, non soltanto dal punto di vista economico, ma infrastrutturale. Mayotte è sicuramente oggi il dipartimento più povero di Francia e vanta, se si può dire, una serie di record negativi da questo punto di vista. Abbiamo sicuramente il territorio dove c'è il maggior numero di espulsioni di irregolari, c'è un flusso di persone in arrivo, soprattutto dalle isole Comore, che cerca di trovare a Mayotte un suo spazio per appunto poter vivere dignitosamente.
Provano ad andare a Mayotte perché, come dicevi prima, è il granaio delle Comore, o semplicemente perché entrano quindi in Europa e poi da lì possono riuscire magari a ambire a...
Allora, questo sarebbe l'obiettivo sarebbe per tutti i comoriani quello di arrivare in Francia,
perché
in particolar modo a Marsiglia.
Lì siamo in Europa, quindi, esatto, formalmente, essendo un pezzo di Francia, una volta che sei lì è come se arrivassi a Lampedusa, diciamo, per fare...
Sì e no, perché proprio perché Mayotte ha questa storia a parte, d'eccezione, anche come dire, la gestione di questo dipartimento... un po' come tutti gli oltremare, tutte le ex colonie possono come dire, beneficiare di tutta una serie di deroghe dal punto di vista anche giuridico, legislativo. In questo caso il diritto d'asilo, come dire, la legge che permette appunto di accogliere tutta una serie di persone e regolarizzarle, viene applicata a Mayotte in maniera completamente neanche derogatoria, ma proprio quasi come se fosse scritto un altro codice.
Ah, ok.
E in questi anni è stata in più occasioni rivista, ritoccata questa legge, anche poche settimane fa nuovamente è stata come dire, resa ancora più rigida. Quindi fino a qualche anno fa sicuramente molte donne, soprattutto donne comoriane, partivano dalle isole Comore per raggiungere Mayotte e dare la luce ai loro figli sul territorio francese, in modo da garantire loro ad un certo punto l'accesso alla nazionalità, proprio perché le regole dello Ius Soli, così come sono applicate in Francia, a Mayotte non sono applicate già da qualche anno. Nonostante ciò le persone non hanno smesso di arrivare a Mayotte proprio perché le Comore fanno parte di uno dei 10 paesi più poveri al mondo e soprattutto sono un territorio che anche per tutta la storia coloniale, postcoloniale che c'è stata, che non è ancora risolta, si trovano in una situazione, come dire, di autocrazia. C'è un presidente che governa da ormai diversi decenni, era un presidente che ha raggiunto la sua posizione attraverso un colpo di Stato. L'altro nome, scusate, delle isole Comore, oltre all'arcipelago dei Sultani Battaglieri, oggi è l'arcipelago dei colpi di Stato, perché okay. Negli ultimi 20-30 anni ci sono state una successione di colpi di Stato o di tentati colpi di Stato, nonché di crisi separatiste molto forti, cioè altre isole delle isole Comore.
Hanno cercato di andare.
Hanno cercato addirittura di chiedere asilo alla Francia, quindi con una 25 anni di ritardo rispetto a Maiorca, si sono ritrovate verso la fine degli anni 90 a chiedere alla Francia di restituire loro quello statuto di territorio d'oltremare che avevano rigettato con l'indipendenza del 70.
E la Francia ha risposto con un classico boff francese.
Sì, in questo caso ha badato bene a rimettere le mani in una situazione che era già particolarmente complicata dalla presenza di un contenzioso internazionale.
Ti propongo una cosa, prima di andare avanti, facciamo una piccola pausa musicale. Tu hai portato, insomma, durante queste puntate di Geografie Sommerse ascoltiamo e stiamo ascoltando delle musiche ascoltate dalle persone di cui parliamo, dei territori di cui parliamo o prodotte anche nei territori stessi. In particolare dicevi di partire con Zili. Chi è? È una persona Zili o una band? Cos'è?
Zili è una cantante che si potrebbe dire oggi la regina di Mayotte, ormai da alcuni anni è una delle artiste più ascoltata e più amata, e non soltanto a Mayotte. Questo è qualcosa che ci fa, oltre che riflettere, anche piacere, nel senso che la cultura maorese è una cultura molto musicale e anche di danze importanti, c'è una varietà davvero molto interessante. E quindi, come dire, la cultura maorese, grazie alla musica, è stata anche via via esportata altrove. Il caso di Zili è uno di questi, e la canzone che propongo, Zika, è appunto una delle sue canzoni più note. quasi tutte le musiche mauresi che ascolteremo oggi, anche quelle più recenti, questa è una di quelle, la contaminazione con gli elementi musicali della cultura maurese è forte.
Tu personalmente come hai svolto il tuo lavoro di campo in quel luogo? In che modo ti sei riuscita a relazionare con la società? Come vivevi, nel senso, sei entrata in un non so, sei andata a vivere in uno slum di Mayotte per conoscere le persone, o stavi in un albergo, stavi in uno splendido resort a 5 stelle se ci sono, insomma, qual è stata la tua relazione con il luogo?
Allora, premettiamo che resort a 5 stelle a Mayotte per il momento non ce ne sono, cioè inizia a esserci qualche posto davvero molto carino, però come dire, non è un'isola in cui l'attrattiva turistica è così importante. Un'altra piccola premessa è che negli slum è molto difficile trovare, nelle bidonville e Kaweni, è la bidonville più grande di Francia ed è un quartiere della capitale, o meglio del capoluogo dell'isola di Mayotte, ecco, in questi luoghi difficilmente troviamo dei mauresi, proprio perché c'è questa frattura dal punto di vista dei diritti e delle possibilità che sono offerte da un lato a quelli che sono i nativi di Mayotte o gli originari di Mayotte, quindi i mauresi tout court. Dall'altro invece, come dicevo prima, essendoci l'applicazione di un diritto a parte, le persone che arrivano, soprattutto gli irregolari, purtroppo si trovano molto spesso a vivere, come si dice, nella brousse, nascosti o nella foresta, oppure appunto in queste bidonville molto grandi.
Cioè vivono proprio nella foresta e vanno a lavorare nei campi e nelle,
esatto,
aziende agricole.
Esatto.
E quante sono le persone che popolano le bidonville, la foresta, insomma, quante sono queste persone?
Allora, sapere esattamente quante persone vivono a Mayotte è una di quelle questioni a cui provano a rispondere da decenni, ma nessuno sa esattamente quante persone vivono a Mayotte. Questo già ci dice qualcosa della gestione, dell'organizzazione di questo amministrativa di questo dipartimento, proprio perché il flusso di persone in arrivo a Mayotte è molto forte e sappiamo che in media su una diciamo su 10 barche in arrivo, parliamo di, si chiamano quassà, sono delle barche molto piccole con cui i migranti partono dall'isola di Anjouan, che è la più vicina a quella di Mayotte, e appunto affrontano questi 70 miglia, 60 miglia di oceano che separano le due isole, e appunto sappiamo che più o meno su una decina di barche che arrivano vengono intercettate due di queste barche.
E come qui, come accade in Italia, racconti che anche lì, insomma, le persone che arrivano da fuori in qualche modo vengono criminalizzate, ghettizzate, anche se poi in realtà immagino sia indistinguibile a livello somatico una persona di Mayotte o di un'altra isola, o no?
Sì, soprattutto, a un maurese viene abbastanza facile capire da dove arriva una persona. Mi aveva stupito parlare con un amico e mi diceva: io riesco a capire dall'accento di un maurese, da quale villaggio viene, quindi figuriamoci se non capisce da quale isola. Più difficile invece per un europeo distinguere appunto tra un maurese e un comoriano. Poi c'è da dire anche che una distinzione così categorica è anche lì impossibile da fare, perché molto spesso molti mauresi hanno parentele strette con abitanti delle altre isole Comore. In qualche modo sono cugini, sono famiglie che da secoli hanno contatti. Quindi questo aspetto è da sottolineare. Le Comore non sono mai state un'unità politica, ma sono sempre state un'unità culturale. Culturale, religiosa, perché non l'abbiamo detto, ma Mayotte, tra le sue, come dire, aspetti eccezionali, c'è anche questo. È l'unico dipartimento francese a maggioranza musulmana. Il 95% degli abitanti di Mayotte segue la religione islamica, quindi questo è uno degli aspetti, non l'aspetto, ma uno degli aspetti che ha fatto sì che come dire, il processo di allineamento di Mayotte alla Francia sia stato lento, progressivo e adattato alle specificità del territorio, e quindi lacunoso ancora oggi. Molto spesso il problema è che l'eccezionalità di questi territori, che in qualche modo viene sì valorizzata, sì rispettata, molto spesso si traduce in una in una ragione di esclusione, no? Si passa dalla esclusività a, all'esclusione di questi territori, quindi in qualche modo alcuni aspetti vengono poi un po' lasciati.
E comunque mi sembra di capire dalle tue parole non ci sono statistiche o dati ufficiali, ma sono, quanti sono, migliaia?
Sì, sì,
decine
sono
di migliaia.
Allora, a oggi sappiamo che i maoresi, originari di Mayotte, residenti sul dipartimento, sono in minoranza rispetto alla popolazione appunto arrivata con flussi sia regolari.
E quanti sono i maoresi?
Allora, diciamo che sul territorio siamo intorno alle 150-160.000 persone, mentre ce ne sono altrettante e anche un po' di più invece di origine comoriana. I comoriani non sono tutti irregolari ovviamente a Mayotte, soprattutto quelli che sono arrivati nei decenni precedenti hanno potuto beneficiare comunque dell'accesso alla cittadinanza. Alcuni di questi comoriani avevano mantenuto la doppia cittadinanza francese. Ci sono tutta una serie di aspetti un po' paradossali di questa situazione qui. Dal punto di vista politico, la Francia viene molto spesso additata come la potenza che ha separato per meglio governare. Da un lato è vero, dall'altro questa retorica nega un po' quella che viene definita in antropologia l'agentività, l'agency dei maoresi, che a un certo punto hanno deciso di scegliere loro quale fosse la loro indipendenza. In qualche modo l'indipendenza per i maoresi in quel periodo era sganciarsi dalle Comore e riuscire a garantire alle future generazioni di non ritornare all'interno di questo gioco comoriano che vedeva appunto Mayotte espropriata continuamente e resa povera. Ci sono dei racconti di soprattutto donne, dico donne perché negli anni in cui Mayotte è stata progressivamente spogliata di tutto quello che c'era, in quanto era
dagli altri comorani,
dalle altre isole, in particolar modo da Gran Comore, che è stata poi l'isola che ha preso in mano come dire la gestione del territorio del territorio d'oltremare delle Comore. Le donne sono quelle che hanno manifestato di più contro questa aggressività, questa appunto superiorità dei comoriani.
Come mai le donne? C'è un motivo storico?
È anche interessante perché in un contesto musulmano fa doppiamente riflettere. Perché? Perché praticamente intorno agli anni metà degli anni 50 le Comore insieme alla Francia hanno deciso di spostare la capitale del territorio da Mayotte a Gran Comore. A Mayotte, Zaouzi è stata il capoluogo del territorio per tantissimi decenni. Ad un certo punto si è deciso di spostare tutta la parte di gestione, di funzionari, l'apparato coloniale è stato spostato a Moroni. Quindi questo cosa ha significato? Che praticamente tutti gli uomini che facevano parte dell'apparato coloniale sono stati presi e spostati a Moroni. A Mayotte sono rimaste fondamentalmente le donne impoverite, perché tutto ciò che era l'indotto generato dalla presenza di funzionari che giravano sul territorio maorese generava comunque appunto una certa economia interna, questa è venuta meno. E quindi le donne sono state lasciate povere, senza mariti, maltrattate molto spesso e da questa situazione...
E con dei figli da allevare,
immagino. Con dei figli da allevare, molto spesso con matrimoni poligamici contratti dai loro mariti in altre, sulle altre isole, quindi anche abbastanza arrabbiate per un certo punto di vista.
Poligamia che non ammessa su Mayotte, ma ammessa nelle altre isole.
Sì, a Mayotte la poligamia è stata formalmente vietata nel 2005, proprio per questa necessità di progressivo allineamento alle leggi francesi, ma possiamo affermare che dal punto di vista informale questa pratica viene ancora praticata.
Beh, non è con la legge che blocchi una pratica culturale.
Esatto.
Geografie sommerse torna tra poco dopo la pubblicità. Rieccoci a Geografie sommerse con Paola Schierano. Ma tornando a te, chiudendo questa parentesi,
sì.
Tornando a te, e tu come sei entrata in contatto con la realtà locale,
sì.
Nel senso tramite associazioni, tramite Sei andata in giro da sola, immagino di no. Sì, è così? Com'è che funziona?
Allora, arrivare a Mayotte è stato complicato. Io mi sono appassionata, sono proprio scivolata su questa isola e non sono più riuscita a rialzarmi in qualche modo. Nel 2013 io ho scoperto, tra virgolette, l'esistenza di Mayotte. All'epoca mi trovavo, vivevo in un altro oltremare europeo, che sono le Canarie. Mi stavo iniziando a interessare a dinamiche
un po' più piacevole,
un po' più turistiche.
Un po' più turistico, sì. Quale Canarie?
Tenerife.
Beata a te.
Sono stati dei begli anni, 2012-2014. Erano anni in cui cominciavo a chiedermi un po', ed erano anni in cui quella domanda aveva anche senso, cioè come ci si sente europei laggiù? Ha senso parlare di europeismo? Come viene appunto percepito? E allora appunto, mentre ero alle Canarie, stavo cercando di capire un po' questa identità, come si sviluppa dal punto di vista insulare, regionale, poi nazionale, come tiene insieme tutte queste appartenenze e insieme anche l'identità europea. Scopro che da lì a un anno un'isola chiamata appunto Mayotte, diventata dipartimento francese soltanto nel 2011, sarebbe stata riconosciuta nel 2014 regione ultraperiferica d'Europa, cioè sarebbe entrata a far parte formalmente di quell'insieme di isole che l'Unione Europea gestisce come pienamente integrate all'Europa, dando loro tutta una serie di fondi, di deroghe, di benefici per
tirarsi un po' su, insomma,
sì, per far fronte a quelle a quei limiti dettati proprio anche dalla posizione, dalla lontananza dal continente, dall'insularità, eccetera, eccetera. Quindi io scopro l'esistenza di Mayotte, leggo qualcosa della storia, scopro l'esistenza di questa lunga battaglia per diventare dipartimento francese, quindi una storia che va al contrario fondamentalmente rispetto sì. a altre storie coloniali e soprattutto la storia di queste donne piuttosto battagliere, chiamate chatouilleuse. La chatouille è una specie di solletico, cioè è un solletico. In realtà io mi sono fatta chatouille da una anziana e ho capito che è tutto tranne che un solletico, è veramente qualcosa di violento. Loro con la chatouille in qualche modo atterravano i politici comoriani quando venivano a fare la bella figura a Mayotte, a parlare di quanto erano belle le Comore Unite. Arrivavano 5 o 6 donne di una certa stazza e lo atterravano cominciandogli a fare questo solletico ma con le dita molto rigide infilate tra le costole. Fino a che
è una pratica terribile.
È una pratica terribile. Sì, è stata una forma di violenza soft in qualche modo,
certo.
Perché non è morto mai nessuno di solletico, ma era un modo per umiliare in maniera totale, catastrofica, un uomo e soprattutto un politico.
È geniale, non avevo mai sentito
esatto.
questa forma.
E infatti, diciamo che questa è una delle cose che mi ha fatto proprio dire io se continuerò a studiare farò.
In che anni, scusa, questo?
Questo è nel 2013.
Quindi ed è un'altra lotta rispetto a quella che citavi prima delle donne.
No, è praticamente quella, Sì, sì, sì. Appunto ci sono delle donne anziane tra anni 50 anni 50 e 60 che parlano di quel periodo come il periodo più buio di Mayotte, dove erano rimaste solo loro e le capre e tutti senza mangiare fondamentalmente, quindi era una questione di sopravvivenza. Da questo punto di vista io trovo questo dipartimento veramente super interessante. Per ritornare a come ci sono arrivata, io dovevo partire verso la metà del 2018. In quell'anno lì, all'inizio del 2018, c'è stata una delle più grandi manifestazioni sociali contro il carovita, contro l'insicurezza a Mayotte. Questo tipo di manifestazioni sono molto diffuse in oltremare, in tutti gli oltremari, non soltanto francesi, quelli francesi in particolar modo, ma in generale sono dei momenti di rivendicazione importante dove appunto la popolazione dice: ok, noi siamo francesi, abbiamo tutta una serie di diritti e garanzie, ma vogliamo che la Francia rispetti anche appunto questi diritti e faccia qualcosa. Il caro vita è uno dei grandi problemi di questi territori, proprio perché tutto viene importato fondamentalmente, è molto scarsa la produzione interna e questo fa sì che i costi di qualsiasi cosa lievitino a dismisura. In quell'anno lì, appunto inizio 2018, c'è stato un lunghissimo sciopero che ha veramente bloccato l'isola.
In stile francese,
insomma. In stile francese, sì. Hanno bloccato l'isola, non c'era più nulla che arrivasse o che partisse, aeroporto chiuso, porti chiusi, e questo è durato 2 mesi e mezzo. Io in quei 2 mesi e mezzo cercavo dei contatti, perché non ne avevo. Tutti quelli che ho contattato, soprattutto all'università, mi dicevano: guarda, non è un buon momento per venire qui. Allora, onde evitare di dover appunto non si sa bene che cosa, quale giro per arrivare a Mayotte, ho deciso di fare un giro più largo, sapendo che poi in qualche modo ci sarei arrivata, e la scelta è stata appunto quella di andare alla Réunion a studiare i mauresi, che si trovavano lì da tanti anni fortemente stigmatizzati.
Ti sei avvicinata a pezzi.
Mi sono avvicinata a pezzi, infatti poi con i contatti, che anche lì è stato faticoso, ma come tutti i campi sono faticosi all'inizio da aprire, perché noi piombiamo in un territorio dove nessuno ci conosce e cominciamo a dire: sono interessato a come vivete, a cosa fate, al perché.
Ti manda a quel paese.
Succedono queste cose, allora bisogna insomma conquistare in qualche modo la fiducia dei nostri interlocutori, far capire quali sono le nostre buone intenzioni e la nostra genuina curiosità fondamentalmente. Da questo punto di vista non ci sono stati grandi problemi. Il problema è riuscire a trovare, come dire, gli interlocutori chiave, quelli che ti permettono poi di fare quella breccia nella sfera, entrare all'interno della comunità e iniziare a farne parte. Da lì poi, come dire, il viaggio è stato abbastanza semplice, perché grazie appunto a questi contatti che ho maturato alla Réunion, sono poi riuscita ad andare a Mayotte diverse volte.
Sia nella comunità dei locali, sia negli slam degli immigrati da altre isole, solo con i locali?
Allora, diciamo che io mi sono interessata, ai fini della mia ricerca, che era appunto una ricerca sui maoresi, sì. Mi sono interessata ai nativi o agli originari di Mayotte, ma come dicevo prima è impossibile su un territorio come quello non interfacciarsi anche con persone che non sono originarie di Mayotte, che molto spesso vivono
sfruttate dai maoresi.
Sì, c'è anche questo aspetto che è anche qui un po' paradossale, ma c'è il fatto che molto spesso si dica che sono gli stessi maoresi a alimentare questa forte immigrazione da parte delle Comore. Perché? Perché vengono appunto utilizzati come lavoratori a basso costo, privi di qualsiasi tipo di diritto e garanzia per lavori vari.
Tutto
il mondo è paese. Certo. E quindi sì, nei campi, nell'edilizia o come anche solo come semplici babysitter o appunto donne delle pulizie. Certo. Sono molto spesso, come dire, sfruttati da quel punto di vista. Poi ripeto, rimangono dei legami molto forti dal punto di vista familiare. Io, per far capire a chi non conosce questo territorio la situazione un po' ambigua, un po' paradossale, è un po' come se la Corsica, no? Noi la reputassimo italiana. Questo è il problema delle Comore, nel senso, il grande contenzioso internazionale sulla sovranità di Mayotte nasce dal fatto che le Comore dal giorno 1, dal giorno 7 luglio 1975, cioè dal giorno dopo la loro indipendenza, non hanno mai smesso di rivendicare Mayotte come un'isola comoriana, tanto che Mayotte è, penso, l'unica isola al mondo presente in 2 costituzioni. Questo ovviamente aggiunge un carico di complessità. L'ONU è stata dalla parte delle Comore per diversi decenni, diciamo che dagli anni 70 fino alla fine degli anni 90 in qualche modo l'ONU ha invitato la Francia a procedere con un vero e proprio processo di decolonizzazione sull'isola, ma allo stesso tempo c'era tutta la popolazione maorese che diceva: noi abbiamo votato 3 referendum ci sono stati 3 referendum nei 30 anni che sono trascorsi, dove puntualmente si chiedeva alla popolazione maorese: cosa volete fare, volete tornare nel girone comoriano, volete essere indipendenti, volete rimanere francesi.
Ma la Francia sperava tutta la vita che rimanessero comoriani, cioè
non l'hanno mai detto in maniera schietta, ma sì, come dire, la maniera in cui la Francia ha trattato questa situazione è sempre stata proprio quella del cerchiamo di farsela sbrogliare tra di loro, proprio perché tutte quelle specificità, tutta quella complessità è molto difficile da gestire, come dicevi tu prima, a colpi di legge. Non è così che riorganizzi quel territorio.
Senti, ti interrompo un attimo, visto che stiamo parlando di indipendenza, poi abbiamo già annunciato dei temi che tiriamo fuori tra un po'. Di indipendenza tu hai portato un brano che si chiama Radio Tanganica, mm-hmm. e che fa riferimento, fuori onda dicevamo, facevamo un po' un parallelo con Radio Londra, nel senso che non è una radio di Mayotte ma che lì veniva ascoltata. Che cos'è?
Sì, ritorniamo appunto in quegli anni bui di Mayotte, anni in cui è stata progressivamente espropriata di tutto. Tutto fino al, appunto, l'ultimo pezzo che è stato portato via da Mayotte è stata proprio Radio Mayotte, tutto l'arsenale, tutto ciò che serviva per andare in onda è stato appunto spostato a Moroni, a Gran Comore. Questo è successo nel 1967 e dal 67 al 75 l'isola di Mayotte è rimasta priva di una postazione radio. E quindi,
quando dici tutto, intendi proprio
tutto,
cioè cibo,
esatto,
attrezzature, qualsiasi cosa.
Sì, un altro nome che viene definito, con cui si definisce questo periodo storico, è il periodo Silgom. Silgom viene tradotto proprio come, come la gomma. Perché? Perché i maoresi a un certo punto, stanchi di vedersi depredati anche dei frutti sulle piante, quelli maturi, hanno cominciato a staccare i frutti quando non erano ancora maturi e piuttosto a mangiarli da acerbi, e mangiare certi tipi di alimenti, come ad esempio il frutto dell'albero del pane, che è buonissimo ma mangiato acerbo, dà una consistenza particolare. E quindi questo ci fa capire anche un po' quella che era la situazione veramente drammatica, tragica, che hanno vissuto i maoresi in quegli anni lì. Quindi sì, dicevamo, questa canzone è legata in qualche modo alla presenza di un'altra radio, Radio Tanganyika, che era Radio Tanzania fondamentalmente, che negli anni appunto dell'indipendentismo fungeva un po', come dicevi tu, da Radio Londra, dava tutta una serie di informazioni su quelli che erano i venti decoloniali che spiravano in quella regione. Quindi i maoresi in qualche modo sono stati aiutati anche dalla presenza di questa radio.
E chi l'ha fatto questo pezzo, di chi è?
Allora, questo è un pezzo sempre di un artista maorese molto amato ormai da tantissimi anni, si chiama Antoro Chamu, ed è una canzone che in realtà di politico non ha nulla, se non questo richiamo nel titolo di un evento, di un fatto storico o comunque di una situazione, di una dinamica storica interessante. La canzone è un po' come quella che abbiamo ascoltato prima, in realtà vuole in qualche modo valorizzare, riportare alla memoria quella che era la Mayotte d'antan.
Noi facciamo ascoltare una edit version, perché ci sono 40 secondi iniziali in cui si sentono dei galli che fanno chicchirichì e sembra l'omonimo pezzo di zucchero, ma non è quello. Quindi Radio Tanganyika in radio edit version.
Mwana sungura, yeah, sungura. Asuli kia mwana na wana Macho ya uka ya nranimia Waskuli kia mana sungura Waskuli kia mana sungura Na kupenda wewe wangu Afrika Kusuti yangu dunia nini kudaigia wewe Na kupenda wewe wangu Afrika Kusuti yangu dunia nini kudaigia wewe
Ruti numbani dada majuma
oh, Dada majuma
Ruti numbani dada majuma
yeah.
Bello Radio Tanganyika, mi piace. Vabbè, ci stai facendo conoscere della bella musica, oltre che una storia molto interessante. E poco fa ci siamo posti degli obiettivi, ossia parlare anche della questione di pomodori e pesticidi. Approfondiamo adesso, perché se prima parlavamo dello Ius Soli e del differente trattamento legale che c'è con la Francia continentale e con Mayotte, la stessa cosa accade per i pesticidi, per l'agricoltura, nel senso che a Mayotte, così racconti, vengono utilizzate delle sostanze non particolarmente buone per l'organismo umano, insomma vietate in Francia ma non a Mayotte, o vietate anche a Mayotte ma chi se ne frega.
Eh sì, è più la seconda. Nel senso che appunto le direttive arrivano nell'oltremare sempre con un po' di ritardo, poi c'è sempre quello scarto che viene lasciato dicendo vabbè se avete delle scorte avete tot tempo per farle fuori, quindi anche quella dinamica lì non aiuta, ma soprattutto il fatto di essere l'unica isola francese appunto in un mare che è poco gestito, poco controllato, diciamo che sono moltissimi gli ingredienti e cose varie che vengono importate a Mayotte dai paesi vicini dove non vigono le stesse regole ovviamente certo. Francesi né europee. È il caso appunto di certi pesticidi, ma è anche il caso di certi animali che sono vittime del bracconaggio, in primis le tartarughe per esempio. Quindi
c'è vendute proprio come souvenir, no, perché non c'è tanto turismo, dicevi, quindi più mangiate?
Mangiate oppure vengono utilizzate da altri per...
Se ne mangiate un paio anche tu?
No, okay. La tartaruga no. Ci sono stati altri animali che sono utili.
Altri bizzarri animali.
Sì, altri bizzarri animali, però. E quindi sì, la questione dei pesticidi è una delle questioni che ci fa capire come questo dipartimento sia un dipartimento un po' lasciato a sé, dove la Francia non riesce ad avere, o forse non lo vuole avere, un vero e proprio controllo come andrebbe. Io mi sono avvicinata a questa questione dei pesticidi perché in uno dei miei primi viaggi a Mayotte avevo scoperto appunto che era meglio non mangiare i pomodori. Eppure i pomodori erano proprio dappertutto, non c'era tavola sia domestica sia al ristorante o ovunque dove non si trovassero dei pomodori. E quindi mi sono cominciata un po' a interrogare su questa questione, a capire perché non si dovesse mangiare i pomodori, e ho scoperto che negli ultimi, nell'ultima decina d'anni, puntualmente i controlli fatti dall'Agenzia Regionale della Salute a Mayotte facevano appunto emergere una quantità di campioni con la presenza di pesticidi elevata, ma elevatissima, centinaia di volte di più di quello che poteva essere tollerato. Questo perché molto spesso, io dico nell'articolo che ho pubblicato su questo tema nella rivista Archivio Antropologico Mediterraneo, i pomodori a Mayotte sono diventati proibiti per due ragioni. O sono proibiti, e mi ricollego a quello che dicevo prima sul caro vita, per il prezzo che hanno quando li andiamo ad acquistare, come dire, nei supermercati.
Sono quelli buoni, diciamo.
Sono quelli, come dire, controllati, dove è quasi sicuro che non si trovino dei prodotti appestati.
Che arrivano dalla Francia?
Arrivano sempre dalla Francia, quindi assumono un costo elevatissimo, già è elevato in Francia il costo dei pomodori, immaginiamo poi a Mayotte. dall'altro invece sono diventati proibiti proprio per la presenza di questi alti tassi di pesticida. Questa è solo una delle varie dinamiche di ingiustizia contro cui si trovano a confrontarsi i maoresi. Più che questo, la cosa che negli ultimi mesi ha risvegliato un po' le coscienze popolari, in Francia in particolar modo, è stato il passaggio di un ciclone devastante nel mese di dicembre, il ciclone Chido, che ha veramente devastato l'isola come non succedeva da quasi un secolo. Questa devastazione ha veramente mostrato il lato oscuro di Mayotte. In qualche modo, dalle riprese dall'alto si vedevano campi pieni di lamiere dove sotto non si sapeva neanche bene quante persone fossero rimaste vive o non vive ancora oggi, e anche qui mi ricollego alla domanda che hai fatto prima: quante persone vivono a Mayotte? Noi non sappiamo ancora oggi
quanti sono morti.
Alcune persone parlavano all'inizio di diverse migliaia di morti, poi questo non è stato mai appurato. Perché? Perché in realtà quasi nessuno è andato veramente a verificare, ad alzare bene, e soprattutto per almeno 3 settimane i maoresi sono rimasti completamente isolati su quest'isola. Da fonti così informali molti hanno parlato di cimiteri creati in 448, fosse comuni dove si mettevano i vari corpi, però di questo poi c'è stato veramente, come dire, una specie di tabù. Poi, come dicono i maoresi, per sapere che cosa succede lì bisogna essere lì, quindi.
E tu oggi sei qui per,
e io invece sono
mi spiace
qui
per te che non sei né a Tenerife né a Mayotte. No, per chiudere, dicevamo, non si può, la Francia non uniforma alcune leggi, ma chiudiamo con un brano che invece mi dicevi racconta in modo ironico come la Francia cerchi di uniformare, forse non riuscendoci, la cultura di Mayotte.
Eh sì, in qualche modo la Francia ha questo modello assimilazionista molto forte, quindi una volta che decide che tu diventerai un dipartimento devi in qualche modo seguire non soltanto quelle che sono le regole del diritto comune, ma anche come dire, allinearti dal punto di vista culturale a quella che è la cultura francese. E quindi questa canzone, che è stata scritta prima della dipartimentalizzazione vera e propria, da un autore maorese che si chiama Lateral, che è anch'esso molto, molto amato a Mayotte, è una canzone che si intitola Département, e come dicevi tu, in maniera un po' ironica e satirica, dice che cos'è che la Francia gli obbligherà ad abbandonare per essere francesi al 100%.
Fammi qualche esempio, che io non capisco il francese.
Per esempio, lui dice il salut va e il kishali, che è il, come dire, l'abbigliamento tradizionale della donna maorese, cioè un foulard sulla testa o sulle spalle e un lungo vestito tubolare che copre quasi fino alle caviglie. Lui dice: questo vestito non si potrà più mettere. Ovviamente non è così, la Francia non ha proibito di indossare il saluva, però in qualche modo è vero che le mentalità sono state poi fortemente influenzate dalla dipartimentalizzazione, anche se la valorizzazione delle specificità maoresi, come dire, è rimasta in sordina. I maoresi sapevano che per diventare dipartimento bisognava mettere da parte qualcosina, senza però doverlo per forza cancellare. Quindi nel momento in cui sono poi diventati dipartimento a tutti gli effetti, in qualche modo si è assistito a questa dinamica di ostentazione della maoresità, che in qualche modo invece
sono riscoperti.
Però
hanno adottato le baguette, le rane, le lumache.
Adesso non esageriamo.
No, ok, va bene. Allora, ci ascoltiamo Lateral. Io, Paola, ti ringrazio molto. Ricordo Geografia Sommersa, andiamo alla scoperta, insomma, di questi luoghi invisibili, poco raccontati, e soprattutto delle popolazioni che li abitano. Grazie a Paola Schierano, antropologa e docente di antropologia in Bicocca. Grazie, Paola.
Grazie a voi, grazie Dilma.
tswe saluva na ifungwe sapati na itilwe hallo 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 bonu sadi si vous voulez le département faudrait d'abord accepter nos lois si tu veux danser le chicoma béton des papiers on te demandera dans l'immédiat. Allô, 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 allô. Kishali na ikatwe, salufa na ifungwe, sapate na itilwe. Allô, 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 allô.
La commission d'hygiène est passée, les banques refrigérées.